un leader forte. Se facciamo le cose per bene non ci ammazza più nessuno, aveva detto Bersani all'inizio di questa avventura rischiosa e strepitosa. Non tutto è andato alla perfezione nel ruvido duello per la premiership del centrosinistra. La rissa sulle regole è stata rancorosa e a tratti indecorosa. Ma adesso che ha stravinto per il segretario del PD comincia un'altra vita, la più dura, quella che lo può portare da Largo del Nazareno a Palazzo Chigi. Da queste primarie esce un leader forte legittimato dal voto di 3 milioni di italiani che credono nella democrazia e chiedono buona politica. Un leader che ottiene un quasi plebiscito e prevale nel fuoco di una battaglia finalmente vera, dove al contrario delle vecchie primarie di Prodi l'esito è stato davvero incerto e l'offerta è stata davvero plurale. Da queste primarie esce un partito nuovo, già cambiato nell'articolazione interna e nella proiezione esterna. Un partito che si scopre aperto, scalabile e comunque contendibile, dove al contrario della tradizione DSP-DSP-C non funzionano più i veti incrociati dalle mianveltroniani né i blocchi imposti dai comitati centrali. C'è ancora molta strada da compiere alla ricerca di una chiara identità politica. Il problema di cosa sia oggi un PD nato per fondere le culture del cattolicesimo ex democristiano e del socialismo ex comunista, e tuttora costretto a federarsi con SEL e UDC per unire progressisti e moderati, resta tuttora irrisolto. E sta lì a dimostrare che il progetto è tuttora incompiuto. Ma queste primarie rappresentano comunque un cambio di fase. Senza falsi ecumenismi, senza vuota retorica, il merito è di chi ha vinto, ma anche di chi ha perso. Bersani ci ha messo la faccia e la passione, rinunciando a usare lo statuto come un'arma di autodifesa e a brandire il vecchio pugno del partito contro il giovane sfidante. Renzi ci ha messo l'ambizione e l'irruenza dei suoi 37 anni, contribuendo al ricambio del personale e del linguaggio politico. Il pragmatismo riformatore di ispirazione socialdemocratica ha avuto la meglio sul nuovismo rottamatore di matrice postideologica. Il saldo finale è positivo per tutti. E il risultato delle primarie, trasformate impropriamente in un congresso a cielo aperto, dimostra che dentro lo stesso partito di una moderna sinistra europea possono convivere anche idee diverse sul lavoro e sul fisco, sul Medio Oriente e sui diritti civili, purché non siano antitetiche o tanto vaghe da sconfinare in un oltre dove non sai più chi sei quando parli di precari e di fiat, di esodati e di spread, e purché dopo la conta prevalgano la disciplina e la logica della maggioranza. Ora per Bersani comincia una missione nuova. Non si tratta solo di pacificare un PD spaccato lungo la faglia renziana del nuovo contro il vecchio. E non si tratta nemmeno di ricompattare un centrosinistra attraversato dalla frattura tra moderatismo e radicalità. In gioco, di qui al voto della primavera 2013, c'è molto di più. C'è il governo del paese, c'è la sfida dell'accreditamento in Europa, dove un pezzo di establishment continua a considerare la sinistra italiana inaffidabile e figlia di un dio minore. C'è la complessa sfida delle alleanze, perché la mitica autosufficienza del PD, giustamente inseguita anche da Renzi, è il sogno di tutti, ma se il paese o la legge elettorale non ti danno abbastanza voti per farcela da solo, sei obbligato a dialogare con Vendola che reclama profumo di sinistra e con Casini che pianta i suoi paletti al centro. C'è il confronto dialettico con il montismo e la definizione di un'agenda che lo integri e lo superi sui temi della giustizia sociale e della crescita economica. C'è soprattutto la conquista di una maggioranza più larga possibile, tanto larga da superare i diversi tetti al premio elettorale di cui si discute nella riforma dell'orribile Porcellum, semmai le disperate follie berlusconiane la renderanno possibile. Parliamo di una forchetta di consensi che oscilla tra il 38 e il 42,5%, un risultato non proibitivo per un PD che dovrà essere capace di guidare una coalizione omogenea e coesa, ma comunque molto impegnativo per un partito che al suo meglio nell'ultimo test del 2008 giocato sulla vocazione maggioritaria di Veltroni non è andato oltre il 33%. I sondaggi di oggi fotografano il partito nuovamente a ridosso di quel record, ma a gonfiare le vele è il vento di queste primarie, che è naturalmente destinato a calare di qui alla prossima primavera. Bersani adesso ha il di alimentare quel vento con la politica, con l'autorevolezza che gli deriva dalla netta vittoria su Renzi, ma con la consapevolezza paradossale e tuttavia oggettiva di avere qualche handicap in più dell'avversario interno che ha appena sconfitto. Gli elettori di centrosinistra, nonostante il fragore della gran cassa rottamatrice che promanava dal camper del sindaco di Firenze, hanno premiato l'usato sicuro, ma di quella campagna resta un eco che non deve essere dispersa, anche se chi l'ha condotta rinuncia ai sogni di Palazzo Chigi e rientra nei ranghi di Palazzo Vecchio. Resta una domanda di cambiamento profondo che il PD non può rinchiudere con un sospiro di sollievo negli armadi della storia, insieme al renzismo che in questi mesi quella domanda l'ha urlata in TV, nei teatri e nelle piazze d'Italia. Un ticket Bersani-Renzi sembra auspicabile quanto impraticabile, ma i duellanti hanno comunque un patto tacito da onorare. Il primo deve continuare l'opera di modernizzazione del PD, respingendo ogni tentativo di restaurazione. Il secondo deve dare il suo contributo, rifiutando ogni tentazione di rottura o di vendetta. Secondo l'ultimo sondaggio di Roberto Dalimonte pubblicato sul Sole 24 Ore alla vigilia del primo turno, una coalizione di centrosinistra guidata dal segretario del PD vincerebbe le elezioni con il 35% dei voti, mentre se la stessa fosse guidata da Renzi, ipotesi a questo punto irrealizzabile, otterrebbe il 44%. Bersani, dunque, può fare il pieno di voti a sinistra, mentre un candidato premier come il sindaco di Firenze avrebbe sfondato il perimetro tradizionale pescando consensi un po' ovunque. Nel centro moderato, dove si intruppano troppi casini e personaggi ancora in cerca d'autore come Montezemolo o Passera sognano di rubare l'ago della bilancia al leader dell'UDC. Nella destra sbandata, dove regna il caos e gli aruspici berlusconiani sono ormai costretti a consultare le interiora di uccello per venire a capo delle ciclotimie quotidiane del sovrano cavaliere. Nell'area della protesta o dell'astensione, dove comincia ad affiorare qualche stanchezza per i vaffadeis del comico genovese e si affievolisce il livore qualunquista che vuole l'intera politica svilita a un saloon popolato da todos caballeros. In una logica di ferrea militanza, o comunque di fedele appartenenza, questi consensi possono non interessare. Ma è chiaro che una proposta di governo non solo credibile, ma soprattutto durevole, passa anche attraverso una pesca fruttuosa in questo ampio di voti alla deriva. E non basta certo evocare il parroco o il papa buono, dimenticando scientemente e colpevolmente Gramsci e Berlinguer per riempire le reti. Serve la fatica e la pazienza del riformismo, cioè di una sinistra compiuta, consapevole dei suoi valori, che soprattutto oggi, nel tempo troppo liquido della libertà globale, non possono prescindere dall'uguaglianza e dalla solidarietà. Una sinistra che sa includere e sa innovare, ma senza perdere la sua identità. Ora tocca a Bersani dimostrare che questa sinistra non ammazza più nessuno, che questa sinistra esiste, può vincere e con Monti o senza Monti può persino governare l'Italia. Giannini, Repubblica, IT 03 dicembre 2012. L'analisi. Primarie centrosinistra, a Renzi resta la Toscana. Bersani sale ancora, in 11 regioni oltre la media. Il sindaco di Firenze resta sotto il numero assoluto di suffragi del primo turno. Il segretario guadagna voti nonostante il calo dei votanti. Nelle grandi città il divario aumenta. Di Massimo Razzi. Roma a Renzi resta solo la Toscana. Il sindaco di Firenze perde l'Umbria e le Marche che al primo turno lo vedevano in testa e mantiene soltanto il ridotto del Granducato con una decina di punti di vantaggio. Bersani invece mette il turbo, si mangia quasi tutto il voto di Vendola e decolla in tutte le altre regioni con vantaggi in percentuale che restano al di sotto dei 10 punti solo, appunto, in Umbria 4,7%, Valle d'Aosta 7,3% e Marche 9,3%. Poi si sale al 16,1% del Piemonte, al 20,9% del Trentino Alto Adige e al 21,1% del Veneto. In tutto il centro-nord Bersani ha più di 20 punti di vantaggio. Dal Lazio, più 34,3% per Bersani, il distacco a favore del segretario, ora candidato premier, raggiunge livelli altissimi con punte imbarazzanti in Calabria, 75,7% a 24,2% più 51,5%, Sardegna, più 47,1%, Basilicata più 44,5% e Puglia più 42,1%, dove evidentemente ha funzionato l'endorsement di Nichi Vendola che nella sua regione al primo turno era arrivato al 37,3%. Il vantaggio medio su scala nazionale è di 22,3 punti, 61,1% a 38,8%. Non c'è stata storia, dunque, in questo ballottaggio. Renzi ci ha provato, ma il popolo del centrosinistra è andato sul sicuro un po' in tutte le zone del paese quasi senza distinzione. Al primo turno il distacco era stato di circa 291.000 voti, pari al 9,4%. Bersani era arrivato a quota 1.395.096 schede col suo nome. Quando mancano poco più di 1.000 sezioni da scrutinare su 9.219, il segretario ha già superato il numero di voti 1.493.514 di domenica scorsa. Renzi, invece, è a quota 970.978. Probabile che alla fine resti addirittura sotto il suo bottino del primo turno, 1.104.958. In sostanza, questo vuol dire che Bersani, con un numero di elettori più basso, poco più di 2 milioni e mezzo contro quasi 3,2 milioni, ha tenuto tutti i suoi suffragi e ha aggiunto buona parte di quelli di Vendola, della Puppato e di Tabacci che avevano invitato i loro elettori ad esprimersi per il segretario. A Renzi, invece, non è riuscita l'operazione di allargare la sua base elettorale. È probabile che una parte abbastanza sostanziosa dei suoi elettori del primo turno non siano tornati alle urne quest'oggi. Come mai? La spiegazione più logica sta nella lettura dei numeri del primo turno. Al di là delle vicende mediatiche, è chiaro che gli oltre 9 punti di vantaggio di domenica scorsa hanno un po' tagliato le gambe ai sostenitori di Renzi. Tornando all'andamento del voto area per area, si può notare che Bersani va oltre la media nazionale 60,8% in 11 regioni su 20, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In altre tre, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, il segretario raggiunge dati vicinissimi alla media. In altre 5, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Marche, Bersani si colloca tra il 50 e il 60%. Solo in Toscana, come si diceva, vince Renzi. Un'occhiata ai risultati delle città più importanti mette in luce un dato forse inaspettato. Mediamente, Bersani guadagna nei grandi centri abitati rispetto al risultato delle rispettive regioni. In qualche modo, questo mostrerebbe un'Italia provinciale in cui Renzi va un po' meglio, il che, tutto sommato, non era un dato atteso. Se Renzi, per definizione, rappresenta il nuovo e il moderno, ci si aspetterebbe di trovarlo più nelle città che nei centri medio-piccoli. Ecco comunque il dato delle città, il primo numero si riferisce a Bersani. Tra parentesi il dato delle rispettive regioni, Ancona 62,9, 37,1, 54,6, 45,3. Aosta 65,8, 34,2, 53,6, 46,3. Bari 75,5, 24,5, 70,9, 29,1. Bologna 70,5, 29,5, 61,1, 38,8. Cagliari 71,4, 28,6, 73,4, 26,5. Campobasso 65, 35, 63,6, 36,3. Catanzaro 71, 29, 75,7, 24,2. Firenze 44, 56, 45,1, 54,8. Genova 71,2, 28,8, 65,8, 34,1. L'Aquila 62,1, 37,9, 62,3, 37,6. Milano 62, 38, 60,5, 39,4. Napoli 74,9, 33,1, 68,7, 31,2. Palermo 66,1, 33,9, 66,3, 33,6. Perugia 53,7, 46,3, 52,3, 47,6. Potenza 68,1, 31,9, 72,1, 27,9. Roma 70,4, 29,6, 67,2, 32,7. Torino 63,3, 36,7, 58, 41,9. Trento 60,6, 39,4, 60,4, 39,5. Trieste 67,6, 32,4, 60,7, 39,2. Venezia 71,29, 59,5, 40,4,